Ecco, ci dividiamo forse. Allora, che cos'è il calendario? Chi ha qualche idea per rispondermi? A che serve il calendario?
A ricordarsi le feste?
A ricordarsi le feste, sì. Poi in generale proprio il calendario.
A sapere che giorno è.
Sapere che giorno è, per cui possiamo dire a capire il tempo, giusto? No? Perché così lunedì, martedì, mercoledì, no? Tutti i giorni, i mesi che abbiamo, gli anni. Guardate che bella invenzione, no? Allora, che calendari conoscete? Quanti tipi di calendari ci sono, secondo voi? C'è per esempio un calendario lunare, giusto? Che misura il tempo in base alle diverse fasi lunari, sì? Poi, che calendario c'è?
Quello dell'Advento, cioè non mi ricordo che nome, ma quello per capire fino a quando è Natale.
Quello liturgico, giusto? Possiamo dire che adesso arriveremo alla fine, va bene, però nella nostra vita che calendario abbiamo ancora?
Quello che segna i giorni della settimana.
Sì, certo, quello solare, normale, che abbiamo detto, giusto? Però c'è anche il vostro preferito.
Il calendario dei giorni di Natale da mangiare, tipo.
Da mangiare, quello lì che i compiti di essere lunga, della Advent Zeit, inventato dai tedeschi, però preso in tutto il mondo, che ci sono dei cioccolatini, giusto? Capito, però io pensavo al calendario, quello vostro preferito scolastico, per esempio, no? C'è un calendario scolastico, no? E cosa misura questo calendario?
Misura dalle 8:30 del mattino a circa le 4:30.
Oh, Madonna! Tutte le ore, però misura anche i mesi, no? Il primo semestre, secondo, le verifiche, tutto quanto, no? C'è anche un calendario religioso, pseudo-religioso, che sarebbe il calendario calcistico, no? Iniziata la stagione, ecco, ci sono le partite, sappiamo quando, eccetera, quando si gioca, quando finisce Serie A, eccetera, no? Ci sono i calendari sportivi. C'è anche un calendario agricolo. A che serve?
Credo per capire quando, allora, quando si deve raccogliere il grano, quando si deve seminare e quanto alla volta, diciamo, si può aprire dei barattoli o così, così che il mangiare basterà fino alla prossima raccolta.
Bene, certo, vedete che si usa ancora in campagna, che segue proprio le stagioni, giusto, no? Va bene, e chiaramente volevamo arrivare al calendario, come abbiamo già detto, liturgico, giusto? Allora, vedete che il calendario lunare si riferisce alla luna, il calendario agricolo si riferisce alle stagioni, il calendario calcistico si riferisce alle partite, il calendario liturgico si riferisce a...
Gesù.
Bravissimo, a Gesù. E adesso dobbiamo dire che nel calendario liturgico ci sono due eventi molto importanti attorno ai quali ruota tutto il tempo liturgico. Due. Poi ci sono anche gli altri,
Natale e Pasqua.
Bravissimo, Natale e Pasqua. Ma poi possiamo aggiungere che cosa ancora? Quando scende una colomba, che festa è questa?
l'ascensione di Maria.
Quando scende una colomba, è scesa su Maria, sì, però noi, quando sulla Chiesa, sugli Apostoli, si chiama la... è un nome strano, greco,
Pentecoste.
Pentecoste. Bene, allora vedete che ci sono queste feste, tantissime, poi possiamo anche ricordare tutte le altre, però oggi chiaramente noi parliamo del calendario perché iniziamo il nuovo anno liturgico e il primo periodo, prima tappa, si chiama come? Come si chiama questa tappa che appena abbiamo iniziato con questa messa? No? Come si chiama? Sei domeniche di?
Avvento.
Certo, avvento. Perché avvento? Cosa vuol dire? La parola? Il senso? E che cosa ci prepara? Avvenire di chi?
Di Gesù.
Di Gesù, perché fra 6 settimane noi festeggeremo che cosa? No.
La nascita di Gesù.
La nascita di Gesù, il Natale, bene. Allora, però vedete che l'avvento milanese ambrosiano è molto lungo, perché quello romano dura solo 4 settimane, il nostro addirittura 6 settimane, perché noi abbiamo più tempo per prepararci a questa venuta. Allora, vi ho detto che il calendario ci fa girare, ruotare la nostra vita attorno ai grandi eventi, no? Il primo è quello della nascita di Gesù. E adesso ci chiediamo, come possiamo prepararci a questa venuta di Gesù? Noi oggi abbiamo ascoltato un Vangelo che credo, chi non ha ancora capelli bianchi, forse dopo una lettura attenta, gli si fa venire questi capelli bianchi, perché, insomma, è terrificante quel quadro descritto da Gesù che riguarda un po', noi diciamo così, la fine del mondo, no? Cioè questi grandi eventi terrificanti, carestie, le guerre, uccisioni, no? Tutto quanto che i grandi orologi naturali tipo luna, tipo sole che saranno oscurati, non daranno più luce, no? I grandi edifici, le opere dell'uomo distrutte, persino il Tempio di Gerusalemme. E allora come dobbiamo vivere questo tempo? Cosa dice Gesù? Dice 3 cose sostanzialmente. Non puoi saperlo. Io ci ho messo 2 ore di meditazione per arrivarci, ma tu?
Stare calmi.
Ecco, sì, ma sì, è proprio questo, stare calmi. Però adesso arriviamo, bravissimo, perché Gesù ci dice così. La prima cosa che ci dice Gesù, non lasciatevi ingannare. Interessante, no? La prima cosa, quando succedono queste cose, non lasciatevi ingannare. Anzi, dice sedurre. Cosa vuol dire? Da chi? Chi ci vuole ingannare? Chi sono i falsi profeti?
Giuda.
No, Giuda non era falso profeta, è un discepolo molto triste, perché non si è mai fidato di Gesù, ecco. Giuda è... non era comunque un falso profeta. Chi sono i falsi profeti? Sì, chi non crede, però il profeta è colui che comunque inizia a parlare, giusto? Cioè inizia a sedurre la gente. Etimologia della parola sedurre. Sedurre. Condurre a sé, no? Possiamo dire che i falsi profeti sono delle persone che invece di condurci da Gesù ci conducono a loro stessi, perché vogliono approfittarsi di noi, perché hanno bisogno di noi per i propri scopi. I falsi profeti proprio sono queste persone che alimentano la loro predicazione con le paure, non con la parola di Dio, perché il vero profeta è colui che ci parla a nome di Dio. Invece questo ribalta la situazione e invece di parlarci e consolarci con la parola di Dio, lui fa leva sulle paure. Convertiti, che ti ho detto che inferno c'è, eh? Per cui è questo tipo di predicazione. Noi dobbiamo essere ricondotti da Gesù, per cui dobbiamo stare alla larga dalle persone che vogliono soltanto aumentare la paura, no? E nello stesso tempo dobbiamo cercare le persone che con grande calma ci conducono da Gesù. Proprio ci sembra di parlare dei tempi presenti, no? Poi, cosa dice Gesù? Questo mi hai detto già tu, non allarmatevi, no? Allarmismi diversi, appunto, anche qui vediamo che quando succede qualcosa di brutto ci lasciamo spesso prendere dal
panico.
Dal panico. E chiaramente che quando tu sei preso dal panico non riesci più a ragionare, no? E per superare questo panico cosa succede? Come facciamo di solito? Cosa ci vuole? Cosa ci vuole? Per esempio voi quando siete agitati, presi dal panico, cosa succede per far sparire questo panico?
Provare a calmarsi.
E come questo si fa? Voi come fate? Non lo so se volete raccontarci.
Rilassandoci.
Rilassando, e come ti rilassi? Mangi cioccolatino, non lo so, io faccio così, bevo un caffè, mangio cioccolatino, sono bello rilassato poi. Però c'è anche un altro modo, per esempio, più bello, no? Tipo,
non... fare una preghiera.
Sì, però anche quando sei agitato, certo che bisogna fare una preghiera, però anche questa preghiera diventa un po' agitata. Ma prima di tutto ci vogliono delle persone calme, no? Tu vai dal papà oppure dalla mamma che ti abbraccia, no? E allora pian piano tu puoi dire tutte le cose che hai nel cuore, no? Sei agitata, anche un po' piangere, però senti questo abbraccio, senti che ci sono delle persone che ti vogliono bene, pian piano ti calmi, no? E il panico sparisce. Nella nostra vita spirituale, cioè nel nostro modo di seguire Gesù, anche qui abbiamo bisogno di quelle persone belle, calme, no? Che quando noi siamo molto agitati, diamo un colpo di telefono, oppure adesso ci sono forse colpo di telefono, per andare a trovarle è quasi impossibile, andiamo e cerchiamo queste persone, perché vogliamo parlare con qualcuno di cui ci fidiamo, no? E questo è un modo, diciamo, di superare questo allarmismo. Una volta si andava dai vecchi, no? Ecco, i vecchi che avevano sapienza e loro ci mettevano un po' di nuovo in pista, no? E ultima cosa che dice Gesù, il terzo consiglio. Primo, non lasciatevi ingannare. Secondo, non allarmatevi. E il terzo, badate a voi stessi. Cosa vuol dire badare a se stessi?
Di non fare cose cattive perché perché sennò ha una conseguenza.
Ah, io pensavo badare a me stesso vuol dire fare i miei affari, no? Non è così? Pensare solo a me stesso, le mie comodità, il mio benessere. Non è questo che dice Gesù? No?
Badare a se stessi significa pensare col proprio cervello.
Perché si pensa con quale cervello di solito?
C'è chi dice, no, tu devi fare questo, invece se tu non lo vuoi fare, pensi col tuo cervello e dici, no, io non lo voglio fare.
Certo, vuol dire rientrare in se stessi anche, eh? Sì, certo. Tu volevi aggiungere? No? Bene, allora, diciamo così, che badare a noi stessi, secondo il Vangelo, vuol dire curare la nostra vita spirituale, curare ciò che è importante per noi stessi. Vuol dire, per esempio, noi iniziamo a vento e ci facciamo anche dei piccoli fioretti, dei piccoli propositi per curare il nostro rapporto con Gesù. Come lo possiamo fare? Amare il prossimo, sicuramente, mi dirai, no?
Stando bravi.
Bravi, certo, stando bravi. Però io voglio sentire un po' delle cose. Per esempio, vi faccio delle proposte, no? Voi che siete ancora più giovani avrete ancora più proposte quando ci penserete un attimo. Tipo, mi prendo un quaderno, mi faccio ogni giorno una frase che mi piace dal Vangelo, non lo so. Oppure, mi faccio una piccola lanterna. Sapete che cos'è la lanterna? Che cos'è? Che cos'è la lanterna?
È una specie di box.
Di una scatola dentro la quale cosa mettiamo?
No.
Cosa ci mettiamo dentro?
Una
candela, ecco, sapete che questa candela, lanterna, è un segno dell'avvento, di attesa, no? Perché uno che andava una volta di notte portava queste lanterne, questi lampioni, per illuminare la strada. E questo è un grande simbolo dell'avvento, che noi, se possiamo, mettiamo sul balcone, oppure non lo so dove, anche sul tavolo, in finestra, non so se non è pericoloso, ma proprio per far capire alla gente che passa, che vede la nostra finestra, il nostro balcone, che qui c'è un'attesa, qui c'è una luce, perché attende la nascita di Gesù. Cosa si può fare ancora? Come possiamo prepararci?
Ma volevo dire una cosa sulle lanterne, che praticamente nel mio asilo una volta all'anno facevamo tutti delle specie di lanterne, alcune ci mettevano dentro una vera, ma quelle un po' più grandi, alcune quelle con l'elettricità, e andavamo in un parco con queste lanterne attaccate a un bastone e cantavamo alcune canzoni.
Bene, allora, se voi avete coraggio e un po' di memoria per non dimenticare, per esempio domenica prossima potete venire con le lanterne qui. E le mettiamo davanti all'altare, preparate voi a casa queste lanterne, e questo sarà il nostro simbolo, il nostro segno, che noi questa settimana abbiamo vissuto cercando di prepararci alla venuta di Gesù, badando a noi stessi, non cadendo negli allarmismi, no? E anche non lasciandoci ingannare dai falsi profeti. Allora lo facciamo? Sì? Vedo che i genitori sono contentissimi, sicuramente troveranno il tempo per aiutare i loro figli a fare questa cosa, le catechiste, eccetera. Per cui mi raccomando, domenica prossima ci presentiamo con le belle lanterne, eh? Potete anche, non lo so, disegnare qualcosa, un segno di Maria, non so, un presepe, qualcosa del genere, E così noi veniamo, anche illuminiamo queste strade lombarde, milanesi, piene di nebbia, con la luce che è Gesù Cristo. Ci alziamo e presentiamo al Signore le nostre preghiere. Ma scusate, vieni qui. Noi non abbiamo le lanterne, vieni, però abbiamo 6 candele che ogni domenica di avvento le accendiamo, visto che mi hai dato tante belle risposte.